Capitolo undicesimo. Newman Noggs conduce la signora e la signorina Nickleby nella loro nuova dimora. Le riflessioni della signorina Nickleby, che si dirigeva verso casa, erano di quella triste natura che gli eventi della mattinata dovevano naturalmente suscitare. I modi dello zio non erano tali da fugare i dubbi e i timori che l'avevano assalita all'uscita, né l'occhiata data alla sartoria di Madama Mantalini s'era dimostrata in qualche modo incoraggiante. Con sinistri presentimenti e con diffidenza, ella considerava quindi l'inizio della sua nuova carriera. Se le condizioni della madre avessero potuto ricondurla a più piacevoli pensieri e a più piacevoli disposizioni, ve ne erano state in tanta abbondanza che avrebbero raggiunto l'effetto. Fino al momento del ritorno di Caterina a casa, la buona signora s'era rammentata di due casi autentici di modiste che avevano posseduto notevoli ricchezze, benché non avesse potuto esattamente precisare se le avessero guadagnate tutte col lavoro o avessero avuto un capitale all'inizio, o anche fossero state fortunate maritandosi vantaggiosamente. Però, come essa logicamente aveva osservato, v'era stata qualche ragazza dello stesso mestiere che aveva fatta fortuna senza aver avuto nulla con cui cominciare, e ammesso questo, perché a Caterina non sarebbe potuto accadere lo stesso? La signorina Lacrivi, che faceva parte del piccolo concistoro, s'avventurò a insinuare qualche dubbio relativo alla probabilità che la signorina Nickleby potesse arrivare a questo felice risultato nel corso d'una vita ordinaria. Ma la buona signora definì risolutamente la questione dicendo che lei aveva un presentimento al riguardo, una specie di seconda vista, quella stessa con la quale aveva avuto l'abitudine di discutere ogni argomento col defunto signor Nickleby, mettendolo in 9 casi e 3/4 su 10 per una falsa strada. «Temo che l'occupazione non sia molto buona per la salute», disse la signorina Lacrivi. «Ricordo d'aver fatto il ritratto a 3 giovani sartine quando cominciavo a dipingere, che avevano tutte e 3 un'aria pallida e malaticcia». «Oh, non sarà per tutte così», osservò la signora Nickleby, «perché io ricordo come fosse ieri di averne avuta una aggiornata, me l'avevano particolarmente raccomandata, per farmi fare un mantello rosso, quando i mantelli rossi erano di moda, ed aveva una faccia bianca e rossa che era una bellezza». «Forse beveva», disse la signorina Lacrivi. «Non so come fosse», rispose la signora Nickleby, «ma so che era bianca e rossa, così la vostra supposizione non ha valore». In questo modo, e con simili potenti ragioni, l'eccellente matrona aveva affrontato ogni piccola obiezione presentatasi contro la decisione della mattina. Beata la signora Nickleby, bastava soltanto che un progetto fosse nuovo perché tosto le si piantasse in mente, brillantemente verniciato e dorato come uno scintillante balocco. Definita la questione del lavoro, Caterina comunicò il desiderio dello zio intorno alla casa vuota e la signora Nickleby lo accolse con pari prontezza, notando caratteristicamente che nelle belle serate sarebbe stato un gran divertimento per lei farsi una lunga passeggiata per andare ad attendere la figliuola, e dimenticando, non meno caratteristicamente, che vi erano anche le sere di pioggia e di cattivo tempo da affrontare in quasi tutte le settimane dell'anno. «Mi dispiace, veramente mi dispiace di lasciarvi, mia gentile amica», disse Caterina, sulla quale avevano fatto una profonda impressione gli affettuosi sensi della povera pittrice di miniature. «Per tutto questo non vorrei abbandonarmi», rispose la signorina Lacrivi con quanta leggerezza di tono le riuscì di infondere nelle sue parole. «Ti vedrò spessissimo e verrò a trovarvi per saper come state, e se in tutta Londra e inoltre in tutto il vasto mondo non v'è altro cuore che si interessi del vostro benessere, vi sarà una piccola donna solitaria che pregherà per voi notte e giorno». Così dicendo, la poverina, che aveva un cuore grande abbastanza per Gog, il genio tutelare di Londra, e abbastanza da darne a Magog per giunta, dopo aver fatto molte smorfie straordinarie che le avrebbero fatto guadagnare una vasta fortuna se avesse potuto dipingerle sull'avorio o sulla tela, si sedette in un angolo ed ebbe ciò che si dice un bello sfogo di lacrime. Ma né pianti, chiacchiere, speranze o timori poterono trattenere il paventato sabato, e neppure Newman Noggs, il quale puntualmente all'ora stabilita si avvicinò zoppicando alla porta ed esalò una fragranza cordiale di gin per il buco della chiave nell'attimo stesso che da quegli orologi delle chiese del vicinato, che andavano d'accordo, scoccavano le 5. Newman aspettò l'ultimo rintocco e poi picchiò. «Da parte del signor Rodolfo Nickleby», disse Newman non appena fu di sopra, annunciando la sua commissione con la massima brevità possibile. «Saremo subito pronte», disse Caterina. «Non abbiamo molto da trasportare, ma temo che ci occorre una carrozza». «La cercherò», rispose Newman. «Veramente non vorrei che vi disturbaste», disse la signorina Nickleby. «Ma che disturbo», disse Newman. «Non posso tollerare che voi pensiate a una cosa simile», disse la signora Nickleby. «Non potete proibirmi di pensarci», disse Newman. «Perché?» «Perché ci pensavo già venendo qui, ma non l'ho pigliata pensando che forse non eravate ancora pronte. Io penso a molte cose. Nessuno può proibirmelo».
«Ah sì, vi intendo, signor Knox», disse la signora Nickleby. «I nostri pensieri sono liberi, si capisce. Tutti hanno i loro pensieri, è naturale».
«Se certa gente potesse fare a suo modo, neppure i pensieri sarebbero nostri», mormorò Newman.
«È vero, signor Knox, è verissimo», soggiunse la signora Nickleby. «V'è proprio certa gente. Come sta il vostro padrone?»
Newman dardeggiò un'occhiata espressiva a Caterina e rispose poggiando molto forte sull'ultime due parole della risposta, che il signor Nickleby stava bene e mandava loro i suoi più cari saluti.
«Certo noi gli siamo molto riconoscenti», osservò la signora Nickleby.
«Molto», disse Newman, «lo dico anch'io». Non era facile scambiare Newman Knox dopo averlo visto una volta, e così Caterina, attratta dalla bizzarria delle sue maniere, sulle quali in quel momento però v'era qualcosa di rispettoso e di delicato, nonostante le incisività delle frasi, lo osservò un po' più minutamente, rammentandosi di aver avuto già una visione fuggevole di quella strana figura.
«Scusate la mia curiosità», ella disse, «ma non vi vidi nel cortile della diligenza la mattina della partenza di mio fratello per il Yorkshire?»
Newman diede un malinconico sguardo alla signora Nickleby e disse «No», con la faccia più fresca di questo mondo.
«No», esclamò Caterina, «io l'avrei giurato».
«Avreste detto una bugia», soggiunse Newman. «Son 3 settimane che non esco, ho avuto la gotta». Newman era molto, molto lontano dall'avere l'aspetto d'un gottoso e Caterina pensò proprio a questo. Ma la conversazione fu interrotta dalla signora Nickleby, che insisté per chiudere la porta, per tema che il signor Knox dovesse raffreddarsi e inoltre per mandarla fantesca a cercare una carrozza, ad evitare che egli dovesse esporsi a un altro attacco del suo malanno. A tutte e due queste cose Newman fu costretto a cedere. La carrozza venne subito e dopo molti tristi addii e un gran correre innanzi e indietro attraverso il marciapiede da parte della signorina Lacrivi, durante il qual tempo il turbante giallo si trovò in contatto con vari passanti, la carrozza se ne andò di nuovo con le due donne e il loro bagaglio al di dentro. Ma con Newman, nonostante tutte le assicurazioni della signora Nickleby, che egli certo si sarebbe beccata una polmonite, a cassetta, accanto al cocchiere. Traversarono la parte centrale della città, costeggiando il fiume, e dopo una lunga e lentissima scarrozzata, giacché le vie erano affollate in quell'ora da veicoli di ogni specie, si fermarono di fronte a un grosso edificio sudicio e vecchio di Thames Street, con la porta e le finestre così incrostate di fango che sembrava non fosse stato più abitato da anni. Newman aperse la porta di quella casa abbandonata con una chiave che si tolse dal cappello, nel quale, bene si sappia, depositava, giacché le tasche s'erano ridotte in pietose condizioni, ogni cosa che gli veniva a mano e avrebbe portato probabilmente anche il denaro se ne avesse posseduto. E dopo che la vettura si fu scansata, egli precedette le due donne nell'interno della casa. Vecchia e lugubre e nera essa si presentava, con le stanze tristi e buie, una volta così sonanti di vita e di attività. V'era un molo di dietro che s'apriva sul Tamigi, un canile vuoto, alcune ossa d'animali, frammenti di cerchi di ferro e doghe di vecchie botti erano sparsi in giro, ma non vi appariva alcuna scintilla di vita. Tutto era uno spettacolo di fredda e silenziosa rovina.
«Questa casa deprime e agghiaccia», disse Caterina. «Sembra che l'abbia colpita una maledizione. Se fossi superstiziosa, sarei quasi disposta a credere che in queste vecchie mura sia stato commesso qualche delitto e che da quel momento questo luogo non abbia più prosperato, tanto è fosco e accigliato.
Santo Dio, cara, rispose la signora Nickleby, non parlare a codesto modo mi farei morire dalla paura.
È la mia sciocca fantasia, mamma, disse Caterina sforzandosi di sorridere.
Bene allora, amor mio, sarebbe bene che la tua sciocca fantasia te la tenessi per te e non sforzassi la sciocca fantasia mia a tenerle compagnia, ribatté la signora Nickleby.
Perché non ci hai pensato prima? Tu sei così sventata. Avremmo potuto dire alla signorina Lacrivi di accompagnarci, ho potuto prendere un cane in prestito, mille altre cose. Ma è successo sempre così ed era sempre lo stesso anche col tuo povero papà, se non pensavo io a tutto.
La signora Nickleby cominciava così, di solito, una lamentela generale, snocciolando una dozzina all'incirca di sentenze complicate, dirette a nessuno in particolare, ma nelle quali si metteva a vogare con tutta la lena, finché gli rimaneva fiato. Newman, che parve non udisse quelle osservazioni, condusse le due donne in un paio di stanze del primo piano, le quali in un certo modo s'era tentato di renderle abitabili. Nell'una v'erano poche sedie, una tavola, un vecchio tappeto innanzi al caminetto, qualche pezzo di stoffa verde stinta e un po' di legna già pronta per essere accesa. Nell'altra un vecchio letto a baldacchino e pochi miseri oggetti di arredamento.
«Bene, cara», disse la signora Nickleby cercando di rallegrarsene, «non è questa una delicata attenzione di tuo zio? Noi non avremmo avuto altro letto per dormire che quello comprato ieri se non ci avesse pensato lui».
«Molto gentile, veramente», rispose Caterina guardando in giro. Newman Knox non disse che era stato lui a mettersi nel solaio e nella cantina in caccia dei vecchi mobili che si vedevano, lui a portare quel po' di latte per il tè che c'era su una scansia, a riempire la teiera rugginosa sul focolare, a raccogliere trucioli e schegge sul molo e a mendicare ovunque i carboni. Ma l'idea che tutto questo fosse stato fatto in forza delle istruzioni di Rodolfo Nickleby lo sollecitò tanto che non poté frenarsi dal far schioccare successivamente tutte le 10 dita. La signora Nickleby, sulle prime, fu un po' sorpresa da quell'esercitazione, ma immaginando che in qualche modo fosse in relazione con la gotta, non disse nulla.
«Credo che non sia necessario di trattenervi più a lungo», disse Caterina.
«Non v'è niente che io possa fare?» chiese Newman.
«Nulla, grazie», soggiunse la signorina Nickleby.
«Forse, cara, al signor Knox piacerebbe di bere alla nostra salute», disse la signora Nickleby frugando nella borsetta per cercare un po' di soldi.
«Credo, mamma», disse Caterina esitando e osservando che Newman volgeva il viso dall'altra parte, «che l'offenderesti con un atto simile».
Newman Knox, inchinandosi alla signorina più come un gentiluomo che come un miserabile che sembrava, si mise la mano al petto e, fermandosi per un momento, con l'aria di chi si sforza di parlare ma non sa che dire, uscì dalla stanza. Come gli echi stridenti della pesante porta, cadendo sullo stipite, si ripercossero lugubremente per l'edificio, Caterina si sentì tentata di richiamarlo per pregarlo di rimanere un altro poco, ma si vergognò dei suoi timori e Newman Knox già trotterellava verso casa.